Beh, ci troviamo qui a Barcellona, esattamente in Calle Ferrani, una festa molto divertente. Sono ormai le 3 del mattino quasi, in compagnia di Gianfranco Rosi, dopo aver visto il suo sacro grano.
Visto?
No, noi l'abbiamo visto, non l'abbiamo vinto.
No,
tu l'hai vinto.
Ho vinto il
tu premio. Hai vinto? Sì, noi abbiamo visto. E noi abbiamo visto il tuo film.
No,
io no.
Dopo aver vinto, con Gianfranco Rosi, dopo aver vinto
il
festival qui, non so che
di Venezia. No,
no,
io
di Venezia. Dopo aver... dopo aver visto
il suo film.
No, vinto, non vinto. Visto.
Ma vinto cosa?
Dopo aver vinto il suo film a
quello è un film che vince, che non va visto, va
vincere,
vinto.
Vincere.
Va vinto il film.
Vince libero.
Libero sempre. Vinto sempre.
Allora, e noi stavamo parlando anche con Elena del fatto
ma
della Elena piacere, benvenuta Zibaldone.
Generale, ciao a tutti.
Figlia del generale,
sì.
No, e Elena, stavamo parlando delle relazioni genitori figli.
No, che è sul suo film.
Sì, che il suo film è
su questo.
Non l'ho ancora vinto. No, però
sì, la scena più intenso del film è un momento tra un padre meraviglioso che si chiama Paolo e la figlia che si chiama Amelia. Io credo che sia uno dei momenti più belli e più intensi del film.
Beh, poi la figura del padre è una figura assolutamente geniale, meravigliosa.
Stiamo lavorando.
No, e quindi
tantissime persone ubriache. Festival. Io non sono abituato veramente a frequentare questo. Così, alcol, cose, ma anche molte droghe, mi sembra.
Ma qui non si sa, Elena, tu cosa pensi?
Non lo so, la verità che io non bevo quasi mai, quindi.
Ma
quasi
quello.
Quasi mai, già.
Ma comunque, tornando al film, insomma, ti piace Barcellona?
Ma sei... Guarda quella signora è caduta lì, si è fatta anche male, mi sembra.
No, non guardiamo i momenti decadenti di questa festa, parliamo di noi.
Barcellona sono stato 20 anni fa, anche di più forse, forse 25 anni fa, ero giovanissimo. Bellissimo.
che look avevi all'epoca?
Avevo capelli lunghi, tipo un po' i tuoi, però lisci, tu un cespuglio.
Un po' metallaro.
No, così, simpatico sempre. E però non ricordo, mi ricordavo delle cose un po' più grigie della città, invece adesso vedo tantissimi negozi, tante cose, non so. Tante luci, mi sembrava più soffusa ai tempi.
Ma, però di una cosa, prima stavamo parlando anche della situazione un po' politica poi, qui. Cosa pensi, che la Catalogna debba essere libera?
Sempre! Libera, libera sempre! Sempre!
Però lo stai dicendo in spagnolo, forse è un po' un controsenso.
No, perché sai, mi sono trovato, tutto lo scherzo che stiamo facendo adesso, ero alla stazione di Milano qualche giorno fa, dove sono andato al Festival del Filmmaker, ed ero alla stazione dove stanno adesso iniziando questi movimenti dei forconi, no? E c'erano due persone che si sono incontrate nel passaggio, nel binario, proprio lungo il binario. Uno andava a destra, uno a sinistra, e si sono riconosciuti perché avevano qualcosa di verde addosso. E uno passa e dice: "Padania!" E l'altro risponde: "Libera!" E mi ha molto impressionato questa cosa di risposta pum pum pum.
Cavernoso.
Padania, libera! E lui ha risposto come un comando, così mi ha dato un'angoscia immensa, veramente immensa.
Ma ascolta, a proposito di...
Allora qui so che c'è tutta questa cosa.
Hai ragione.
Quindi anche qui diventa un po', non so, Catalogna!
Libre!
La terra
libera!
Libra.
Un'amica libera, sì.
Libero. Non so, però mi sembra così tutto assurdo.
Ma seguiresti Borghezio giorno e notte per un anno?
Io l'ho dichiarato, sì. Farei un film su Borghezio, questo veramente lo dico sempre, perché è un animale, è come un reperto antropologico, non so, c'è qualcosa di ancestrale, ma che cavernicolo quasi, così. Quindi sì, farei un film su Borghezio, ovviamente. Senza essere pagato per un anno lo seguirei.
Senza essere pagato.
Ma l'ho già detto.
Ma è un'esperienza di, in ogni caso umanamente, psicologicamente non facile.
Sì. No, vabbè, uno si mette, sai, anche sul raccordo anulare per 3 anni non è stato facile. Non è stato facile sul raccordo anulare per 3 anni, però.
E a questo punto...
Però no, mi interessano questi personaggi, queste schegge antropologiche, queste resistenze antropologiche proprio.
E staresti un anno in casa con D'Alema?
Sì, assolutamente, con D'Alema, fare dei ritratti su questi politici... Anche con Berlusconi, l'ho detto, anche con Berlusconi in
cosa? Berlusconi sarebbe meraviglioso.
Sì, è bellissimo, sì.
E un altro che sai invece a me sembra antropologicamente interessante e a cui, diciamo, fare un documentario su di lui credo che non sarebbe una
Ma
cosa...
Farei questo per i prossimi 10, 5, 6 anni che ho davanti.
Però
sì,
con Berlusconi
per
pagato.
No, mai. Non devi essere mai pagato quando fai questo tipo di lavoro, mai. Non devi essere mai pagato.
Sai chi pensavo
poi
io?
Poi se il fee funziona, dividiamo il
50-50,
sì. No,
io pensavo a Scilipoti.
Scilipoti non lo conosco.
È quello che dicono, insomma, uno di quelli che si vendette a Berlusconi.
Sì, ma non ho...
Un personaggio piccolino che fondò un movimento strano.
Un piccolo, sì. Rognomo, così, sì. Non...
Eletto in Calabria, rieletto, cose così.
No, lui non mi interessa, non so perché non mi interessa lui, no. No, non mi ha mai. Però so, ci sono questi personaggi di fuga, no? Che stanno un po' tutti fuggendo dai palazzi, dal disastro che hanno creato in questi 20 anni, che mi piacerebbe moltissimo capire quello che c'è dietro. Queste persone li frequenterei, li filmerei e farei anche un lavoro molto distante, pulito, senza affondare il coltello sulla...
Mostrando?
Sulla gobba che hanno, sulla cosa. No. No, sarei molto leale con loro.
E tu credi che loro sarebbero leali con te?
Beh, io credo di sì, io ho filmato un sicario in una stanza, l'ho affrontato con grande lealtà. Ed è venuto un bellissimo film e quindi potrei fare anche con questi personaggi che hanno creato peggio di un sicario, credo che sia, no? Quello che hanno fatto queste persone, e le affronterei in una stanza e vorrei sapere da loro per quale modo, come hanno speso tutti questi anni la loro vita, e loro me lo racconteranno come il sicario ha raccontato gli assassini, le cose che ha fatto. Però a un certo punto si è anche tirato dietro, si è pentito, non si è nemmeno pentito, si è sottratto da quello che ha fatto e ha raccontato quello che ha fatto. Quindi io ascolto, perché penso che siano persone che hanno fatto dei danni immensi.
Ma a proposito di Killer e della tua esperienza precedente, è uscito non da molto un film sulle Filippine che si chiama The Act of Killing, che racconta la storia di questi killer ingaggiati dal governo per reprimere,
è
diciamo...
È una ricostruzione, non l'ho visto. Film.
Sono delle interviste a dei superstiti killer ingaggiati dal governo filippino che raccontano, vantandosi e considerati in patria una sorta di eroi nazionali, le loro malefatte e i loro assassini perpetrati su gran parte della popolazione filippina.
No, non l'ho visto, però ho visto D'Alema così ogni tanto quando è intervistato, che fa tutto il ghigno, si trasforma e tutto lì si contrae la boccuccia, le cose, gli dice voglio, io non sono stato e questo mi piace tantissimo, questo qui. E poi però vederlo a casa quando è rilassato eccetera, diceva chi sei tu, poi quando è fuori tutto così con punto col cane che cammina. E poi uno lo incontra, dice sì presidente, ma lei questa voce così nasale, così che va su tutto, cosa... Poi insomma non ha sempre questa voce nasale, secondo me c'è un momento di D'Alema probabilmente meraviglioso, no? Quindi vuole cogliere quello, le cose belle di D'Alema, le cose belle di Borghezio, anche Borghezio probabilmente
che amerà sua moglie.
Sì, amerà sua moglie, so.
Di piacere a cucinare,
sì.
Magari
sì,
non so,
qualcosa,
quando,
non so.
Quando magari fa la polenta,
sì, un atto umano,
non so.
Sì, qualcosa di umano, vedere che queste persone hanno umanità, quindi antropologicamente esistono.
Ma e per esempio dei politici democristiani, molti ormai ci hanno lasciato, quale sarebbe stato quello che non so, che tu avresti voluto seguire, se avessi avuto la possibilità anche cronologica, diciamo, nel senso...
No, quello è un periodo che io non ricordo, perché non vivendo in Italia, non lo so. Però io credo che Sorrentino ha fatto un film meraviglioso su Andreotti, e lì c'è tutto. E credo che Paolo Sorrentino ha fatto veramente uno sguardo fantastico su quell'Italia, quindi è già stato fatto quello sui democristiani, però su tutto quello che c'è attorno non è stato fatto ancora in Italia quella cosa lì. Però mi piaceva vedere i sopravvissuti di tutto questo, ancora un po' ghignosi, che sono lì sudati, incazzati, questi qui un po' rimasti fuori, no, dalla...
E Gianfranco, tu che vieni da fuori, trovarti in questa Barcellona dove c'è una grande comunità italiana e insomma tra ieri e oggi così stai avendo contatti con vari settori di questa comunità, che della comunità italiana,
comunità?
Degli italiani che vivono a Barcellona, giovani, non più tanto giovani.
Sono arrivato ieri e parto domani, quindi
però, insomma, hai visto la mostra del cinema italiano, questa festa, la cena, insomma ti rendi conto anche di una comunità variegata così, come la vedi? Cioè, nel senso, che idea ti sei fatto, ti stai facendo?
Non so, mi ricordo quando ero a New York, avevo 18 anni, 20 anni, eccetera, vivevo lì, facevo la scuola di cinema e c'era un po' un'idea di speranza che ho sempre portato con me e non è mai stata infranta, perché poi io ho sempre lavorato, sono sempre riuscito a fare delle cose mie. E qui penso che abbiano ancora uno sguardo verso il futuro, gli italiani che ho incontrato qui, e quindi non così depressi e rimessi.
Siamo scappati di casa.
Scappati, vedi come dice.
Scappati di casa. No?
Ma l'altro giorno ho intervistato...
Però scappati, ma mi sembra positiva la cosa,
certo.
Sì, con un progetto,
con una
speranza verso il futuro.
Certo.
E questo è tantissimo, perché...
Sì.
Perché in Italia io credo che i giovani non hanno speranza,
no.
Vedi, sei d'accordo su questo?
Sono completamente d'accordo, assolutamente, tristemente d'accordo,
sì.
con te.
Con lei, puoi darmi del lei, scusa?
Certo.
Gianfranco, le volevo chiedere, l'altro giorno ho intervistato Nanni Balestrini, proprio...
Lei volevo chiedere.
Lei volevo chiedere.
Lei volevo chiedere. Che ho intervistato Nanni Balestrini e mi diceva proprio, io chiedendogli sul futuro, sulle speranze.
Chi è Balestrini?
Nanni Balestrini, del gruppo 63, scrittore, poeta.
Del gruppo 63.
Eco, Sanguinetti.
Sì, Eco, Sanguinetti, cosa c'è insomma.
E mi diceva, io sono un ottimista senza speranze.
E io sono speranzoso senza ottimismo.
Non lo so, tu cosa ne dici?
No, io sono sempre un ottimista e ho sempre una speranza. Cioè, se non avessi speranza, guarda qui che meraviglia, c'è un vuoto sotto. Ma no, ma certo la speranza c'è sempre.
Bisogna trovarla.
Non ho mai per un momento pensato che non ci fosse speranza. Poi ci sono i momenti di vuoto, di cose, ma basta aspettare. E poi quando uno pensa cosa può succedere di peggio e aspetti, e poi vai immediatamente, dice il peggio cos'è, non pensarci, non pensare. Però io non ho mai pensato che la speranza per me è fondamentale, ma non è una questione, è proprio uno deve andare avanti, fare, inventarsi delle cose, dei lavori, dei progetti.
Dici che,
certo che c'è speranza.
L'iperattivismo è una soluzione spesso a dei momenti di sconforto e di difficoltà?
No, io penso che anche l'assenza del pensiero sia fondamentale. Quando io ogni tanto arrivo, mi ricordo dei momenti fantastici, proprio di 3-4 giorni passati senza avere l'idea di quello che sia successo. No? Quando tu stai lì, in uno stato comatoso, no? E aspetti, poi ti risvegli e dici no, vado avanti e faccio le cose. Quindi ci sono dei momenti in cui il corpo ti abbandona, la mente ti abbandona, però poi ti ritiri su, e quindi semplicemente lasciarti portare dai pensieri, e di solito per me sono positivi, di forza e di lotta e di visione.
Cosa pensi del nuovo Papa?
Sai che ero... Cos'era quando è stato eletto il Papa?
Era già il 2013.
Io non guardo mai la televisione. Non guardo mai la televisione. Però penso che ero in una stanza di un albergo il giorno dell'elezione. E negli alberghi guardo la televisione. Mi piace tantissimo aprire la televisione e guardare la televisione, no? Quando sono in una stanza di un albergo non ho altro che così, la televisione diventa la cosa che hai davanti e l'accendi e la guardi. E ricordo di essere stato in una stanza di albergo quando è stato eletto il Papa, e ho acceso, ho seguito gli ultimi momenti, e c'è stato questo suo parlare alla folla che è stato, c'era un suono soave e molto dolce, e ho detto questa è una persona, è una persona. Io non sono cattolico, non ho mai guardato la religione cattolica con, però in quel momento ricordo di aver pensato una cosa molto positiva, proprio sentirlo parlare, come lui si è così rivolto ai fedeli, è stato un momento che ha detto è un uomo, quindi ha dato così una radice, ha dato qualcosa di tangibile, ho avuto una bella sensazione.
Tu hai vissuto a New York negli anni '80, ultimamente ci sei tornato, l'hai trovata molto diversa e ti piace più, cioè come dire, hai una certa saudade per la New York di prima del 2001?
No, New York è la trasformazione per eccellenza, uno non può essere mai, non può mai guardare New York con un senso di
nostalgia,
brava, grazie. New York è il futuro costante sempre, quindi vai avanti, se tu non riesci più a stare dietro a quello che succede devi lasciare New York, cioè colpa tua, la città va avanti, va avanti, va avanti, va avanti, quindi non puoi arrivare a New York e dire ah, era diversa quando io vivevo lì e spendevo 400 euro al mese per un appartamento fantastico, adesso non posso permettere di vivere a New York. Se non posso permettere di vivere a New York è perché ho fatto qualcosa di sbagliato. Però New York va avanti e se ne frega di uno che dice non posso permettere, era meglio prima, insomma. Quindi.
Bella descrizione, mi è piaciuta.
Ma cosa, così per chiudere, magari dopo ne faremo un'altra intervista, adesso non lo so, tra qualche ora, però chiudendo questa intervista, cosa diresti alle persone che ci stanno ascoltando, che maggiormente sono gli italiani residenti a Barcellona o in Spagna?
E sto sorridendo e vi abbraccio.
Padania libera, no?
Libertà, ma libertà veramente creativa e dell'individuo, della persona, no? Diceva Jeff Kay, diceva i diritti umani nascono dai diritti di una persona e mai da un'ideologia o di qualcosa di sbraitato, quindi libertà meravigliosa dell'individuo. Quindi le persone che sono arrivate fino a qui sono persone che hanno deciso di fare una scelta e di un percorso, e questo è estremamente creativo quando è l'individuo che fa delle scelte.
Va bene Gianfranco, grazie, continuiamo la festa
sempre.